Invocare il Signore e chiedere che Dio possa mettere la sua benedizione prima di aprire la parola di Dio non è un semplice rituale formale e non è nemmeno un'abitudine per quanto essa fosse sana, ma nasce dalla consapevolezza di sapere il grande bisogno che Dio possa tenere stretto nella sua mano le nostre menti, i nostri cuori, ed essere anche consapevoli degli attacchi che comunque possiamo ritrovarci a vivere, sia interiormente che esteriormente, che vogliono anche condizionare la nostra presenza qui, perché noi potremmo anche essere fisicamente qui, ma avere la testa altrove. Tutto questo non farà e non consentirà di produrre il beneficio che Dio desidera invece produrre quando la sua Chiesa viene radunata e viene aperta la parola di Dio. Con un atteggiamento di chi quindi apre le proprie mani e invoca il Signore e alza le proprie mani pure, e invoca la benedizione del Signore, sapendo che quando Lui è a guidare riesce a produrre qualcosa, come è stato anche pregato nelle nostre vite. Vi invito ad aprire la parola di Dio nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, versetto 16. Uno dei versi particolarmente conosciuti da chi ha una certa dimestichezza con la parola, ma sono quei passaggi che portano comunque nella mente del lettore attento il bisogno sempre di confrontarsi. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni buona opera. Come sappiamo, questo versetto si ritrova all'interno della seconda epistola di Timoteo, una seconda epistola considerata da molti come il testamento spirituale dell'apostolo Paolo al suo giovane discepolo Timoteo, visto che nel capitolo successivo menzionerà la sua dipartita Paolo. E si ritrova di fronte quindi al momento finale di quel buon combattimento dove lui, per la grazia di Dio, ha conservato la fede, ma avverte bisogno, fino all'ultimo istante della propria esistenza terrena, di scrivere questa epistola affinché il suo giovane discepolo fosse particolarmente esortato, raccomandato e invitato a prestare grande attenzione. Chi si ritrova a vivere verso gli ultimi anni della propria esistenza terrena e aver vissuto il buon combattimento e guarda dietro la sua vita, non può non trasferire alle generazioni successive il bisogno di guardarsi veramente ed aprire e fare grande attenzione alla propria vita. E di fatto noi vediamo come nella seconda epistola di Timoteo sono piene le raccomandazioni e le preoccupazioni che l'apostolo Paolo trasferisce al suo giovane discepolo. Sappiamo e li mette in guardia dei pericoli interiori presenti in lui, allorquando ad esempio invita a fuggire le passioni giovanili. E quindi ci sono delle realtà interne e come vedremo in queste riflessioni è proprio dall'interno il vero problema, ma poi ci sono anche combattimenti esterni legati ad esempio al propinare delle dottrine false, al combattimento contro le dottrine false, oppure a quello che sarà la recrudescenza di certi atteggiamenti dove l'iniquità si esaspera sempre di più negli ultimi giorni. E quindi l'apostolo Paolo avverte il bisogno di far tenere ben l'attenzione aperta e alta nei confronti del suo giovane discepolo affinché, ecco, fosse chiara la situazione. Un altro, per esempio, problema che tratta in questa seconda epistola è un altro combattimento interno, ad esempio legato al fatto di non vergognarsi della testimonianza, e sappiamo per certi caratteri, soprattutto, che sono tendenzialmente, ecco, portati alla timidezza, di il bisogno veramente di liberarsi da quelli che possono essere dei lacci per una testimonianza veritiera e genuina e franca. E all'interno di questa seconda epistola, fratelli e sorelle, noi vediamo come l'apostolo Paolo fa ricordo e cerca di stimolare la mente di Timoteo a ricordare quello che sono stati degli elementi importanti per lo sviluppo della sua crescita e della sua, e del suo cammino. Innanzitutto nel capitolo primo a che cosa fa riferimento? Fa riferimento all'importanza che nel suo percorso di sviluppo della sua maturità, nel suo cammino spirituale, ha avuto il ruolo di avere dei familiari che hanno vissuto una vita di fede. E infatti che cosa vediamo nel primo capitolo? Io ricordo la fede che è abitata nella tua nonna Loide e poi anche nella tua madre Eunice, una fede non finta. E tutti sappiamo chi ha vissuto e nato in una famiglia di credenti quanto sia importante una genuina e una coerente testimonianza all'interno dell'alveo familiare per poter, ecco, inculcare poi i figli e le generazioni successive verso un cammino di sviluppo. E tutti conosciamo, anche se nell'immediato non riusciamo a percepirlo perché ci sembra quasi che sia tutto una ristrettezza, ma poi negli anni, poi guardando dietro, ti rendi conto di quanti benefici ha accordato questo nella tua vita, ti rendi conto dell'importanza di avere dei genitori, dei parenti che ti hanno inculcato, che ti hanno indirizzato nelle vie del Signore. Quindi questo è importante nello sviluppo e nella formazione spirituale di una persona. Poi nella seconda, più avanti, vedremo un altro elemento all'interno di questa epistola dove Paolo desidera sottolineare l'importanza di quello che ha vissuto Timoteo, e cioè il fatto che nonostante negli ultimi giorni le situazioni fossero sempre più negative e problematiche e nonostante l'iniquità si innalzasse sempre di più, Paolo vuole ricordare a Timoteo che ha avuto davanti a sé un esempio importante. E l'esempio chi era? L'Apostolo Paolo stesso. Infatti dirà ad un certo punto di questa epistola: tu invece persevera nelle cose che hai imparato, che hai acquistato sapendo da chi le hai imparate. Oppure dirà, dice, tu hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta e i miei propositi. E questo che cosa significa, fratelli e sorelle? Che lo sviluppo serio, spirituale, un cammino è la formazione di un carattere, di una personalità spirituale, ha bisogno anche di che cosa? Di buoni esempi che ci circondano. E anche qui sfido chiunque a poter non sottolineare l'importanza di circondarsi di persone che, al di là delle proprie difetti, delle proprie fragilità, hanno comunque rappresentato nella loro perseveranza, nella loro condotta, un esempio. E all'interno di questo esempio trovare delle motivazioni utili per la formazione di un carattere e di una personalità spirituale. Quindi vediamo quanti elementi Paolo presenta in questa seconda Timoteo. Però ad un certo punto, Paolo sente il bisogno di sottolineare ciò che è l'elemento imprescindibile per consentire lo sviluppo di un carattere e di una personalità spirituale. E questo elemento viene concentrato nel valore della parola di Dio. Perché? Perché noi potremmo anche ritrovarci in famiglie che non sono il massimo o incredule. Noi potremmo anche ritrovarci in ambienti spirituali dove non ci sono persone che sono da esempio. Ma ciò non toglierà mai la responsabilità alle persone di doversi confrontare con quello che determina in maniera inequivocabile, in bene, la crescita e lo sviluppo della vita di una persona. E quindi Paolo cerca di convogliare e fa ricordare a Timoteo l'importanza di che cosa? Che lui ha imparato ed è venuto alla conoscenza delle sacre scritture che possono condurti alla vera saggezza. E tutto questo impone una seria riflessione nella necessità inderogabile per chi ha riposto la propria fiducia nel Signore di abbracciare e di cogliere sempre di più il senso profondo di questa scrittura. E l'Apostolo Paolo quindi sottolinea proprio l'importanza che è vero che grazie a Dio lui ha avuto dei familiari che sono stati un esempio, che è vero che grazie a Dio ha avuto un esempio per eccellenza che è stato proprio l'esempio dell'Apostolo Paolo, ma tutto ciò che non potrà mai essere sostituibile, negoziabile, è il rapporto con la parola di Dio. Allora l'Apostolo Paolo perché cerca di esortare e spingere proprio, ecco, da un punto di vista spirituale questo suo discepolo verso il bisogno di abbracciare la parola in tutta la sua profondità e la sua bellezza. Perché prima di tutto questa parola viene indicata come qualcosa che è stata rivelata da Dio, ispirata da Dio, e quindi tiene a precisare che ciò che ha nelle sue mani Timoteo è ciò che stesso Paolo ha nelle sue mani, seppur il canone neotestamentario non era stato ancora completato, è il risultato dell'intervento divino del Signore, che ha ispirato, ha sospirato come il vento soffia nella vita di persone per produrre un documento scritto che sarebbe stato un documento utile per tutte le generazioni di credenti di ogni tempo, perché potessero conquistare e acquistare la vera saggezza. E allora dice Paolo, tutta la scrittura, e quindi parla del fatto che non una porzione, ma tutta la scrittura è ispirata da Dio e ha una utilità. Dio non ha lasciato questa parola nelle mani degli uomini, innanzitutto di coloro che hanno riposto fede nel Signore Gesù, perché fosse soltanto scandagliata e utilizzata per degli aspetti nozionistici. Ma l'Apostolo Paolo descrive l'importanza di questa parola, che è utile, abbiamo letto, a insegnare, riprendere, correggere, educare la giustizia. E ci parla di quattro verbi che identificano le quattro azioni che la parola ha bisogno di produrre all'interno di coloro che si accostano appunto a questa scrittura. E sono quattro verbi che indicano quattro azioni che devono compiere qualcosa all'interno della vita, non di consolidare, non di rafforzare qualcosa che c'è, ma sono quattro azioni che identificano qualcosa che per natura l'uomo non ha e che ha bisogno di essere invece poi trasportato. Infatti vediamo ad esempio il valore dell'insegnamento. Perché la parola è utile insegnare? Che cosa presuppone implicitamente l'insegnamento? Che noi abbiamo bisogno in quanto siamo ignoranti. E quindi ci parla della ignoranza che l'uomo naturale ha a riguardo di certe dinamiche, di certe verità spirituali che senza la parola non riusciremo mai a cogliere. Ad educare. Che significa educare? Se io ho bisogno di essere educato, significa implicitamente che cosa? Che io sono di fatto un maleducato, diseducato, e quindi ho bisogno di essere ammaestrato e educato, appunto. Di convincere, di correggere. Che cosa significa questo? Presuppone la realtà di essere duri e di essere persone storte. Dice, è un po'... affermava una persona che Dio scrive dritto sulle righe storte dell'uomo, ed è proprio così. Convincere, perché? Perché come sappiamo la ribellione ha prodotto una tale ostinatezza dell'uomo che ha bisogno di essere convinto. Non sono azioni che fanno intendere che l'uomo ha di per sé già questi elementi, ma sono azioni che devono intervenire perché l'uomo naturale, per natura, non ha questi elementi. E quindi la scrittura è stata lasciata nelle mani degli uomini, e per coloro, ripeto, che si sono legati al Signore sulla base della vera fede, è utile per produrre queste azioni specifiche affinché si formasse un carattere, un uomo di Dio, e quest'uomo di Dio fosse pienamente fornito per compiere opere buone. Che cosa quindi identifica questo passaggio? Che il lavoro, che nella misura in cui una persona si lascia educare, correggere, convincere e insegnare, senza rendersene conto, incomincerà a sviluppare una nuova identità. E questa nuova identità è proprio identificata all'interno di questo versetto con la parola e con l'espressione uomo di Dio. E nell'identità di uomo di Dio di essere pienamente compiuto per compiere buone opere. Noi per tendenza, vedete, siamo subito proiettati all'azione fisica e materiale e alle cose da svolgere, mentre la scrittura, che ha una saggezza molto più profonda rispetto alla nostra, è più preoccupata a formare uomini, a formare caratteri, a formare personalità spirituali che poi sono equipaggiate e fornite e sono efficaci per compiere poi delle buone opere. E questo che cosa significa, fratelli e sorelle? Significa che il fondamento principale perché quello che noi possiamo fare si abbia l'autenticità di buone opere non sta in quello che facciamo in senso stretto, ma quanto sia il risultato di una personalità e di una formazione che si lascia educare, convincere, correggere e insegnare dalla scrittura. E questo atteggiamento e questa disponibilità è l'unica capace di poter consentire uno sviluppo di una vita che poi da cui poi si potranno sviluppare e si potranno compiere delle azioni, delle buone opere che Dio, come sappiamo, ha preparato in questa grande salvezza. Ed è questo un punto fondamentale. La scrittura evidenzia la necessità, in sostanza, che prima di fare ci sia un essere e in questo essere ci sia una personalità, un carattere che possa consentire di compiere delle buone opere che possono quindi salire al Signore come un profumo d'odor soave. Ecco per cui la parola di Dio, come dirà l'autore di Epistola agli Ebrei, è una parola vivente, è una parola efficace che penetra fino alla divisione dell'anima dallo spirito, delle giunture e delle midolle, e fa e giudica i pensieri e i sentimenti del cuore. Questa parola, in sostanza, come abbiamo letto, non è utile a creare predicatori. Non è utile a creare dei stacanovisti e delle persone che si sgobbano all'interno dell'opera di Dio senza invece preoccuparsi di vedere formata nella propria vita una personalità spirituale. Ma prima di tutto la parola si concentra su questo bisogno e vi confesso che più vado avanti nelle vie del Signore, al di là delle cadute e dei rialzi, c'è un bisogno profondo, non tanto preoccuparci di ciò che noi possiamo fare per Dio o per gli altri, ma quanto noi ci lasciamo formare da Dio nel nostro interiore. Questo è il più grande problema. Ed è questo qualcosa di fondamentale su cui vale la pena veramente riflettere, perché la parola di Dio, proprio perché è ispirata da Dio, fratelli e sorelle, è una parola che, a differenza dei scritti degli uomini, evidenzia nella sua scrittura, appunto, all'interno del suo contenuto, in lungo e largo, tutta una serie, descrive e menziona tutta una serie di uomini che sono stati grandemente usati da parte di Dio e sono andati anche oltre i loro limiti, ma Dio non ha fatto sconti a questi uomini menzionando e dichiarando e testificando anche le loro esperienze fallimentari. Se fosse stato un libro scritto dall'uomo, io credo che, come qualunque altro libro, se ci siamo ritrovati a leggere qualche libro scritto da uno scrittore umano, diciamo così, noi ci siamo ritrovati sempre di fronte al concetto che l'uomo cerca sempre di salvare qualcosa di se stesso. E sappiamo come l'uomo, per tendenza, ciò che sono state le proprie cadute o le proprie esperienze fallimentari, certamente non le menziona e non li evidenzia ai quattro venti, perché l'uomo in certo qual modo cerca sempre di salvare la propria immagine. Ma la scrittura, proprio perché nasce dalla saggezza e dalla grande giustizia di Dio, evidenzia proprio, invece, non mitizza e non idealizza gli uomini, anche se loro, fratelli e sorelle, sono stati grandemente usati da Dio. Ma nelle loro cadute e nelle loro esperienze fallimentari, Dio ha sempre mostrato e ha sempre dichiarato alla luce quello che è successo. Perché Dio non è come l'uomo che deve cercare di salvare i suoi uomini non facendo menzionare i loro difetti e le loro fragilità. Ma Dio, che è un Dio giusto, vuole proprio mostrare tutto questo. Cioè uomini soggetti alle nostre stesse passioni, capaci di poter essere proiettati oltre i loro limiti, eppure, fratelli e sorelle, uomini le cui esperienze fallimentari sono state ben presenti e sono ben presenti nella scrittura. Immaginiamo ad esempio quest'uomo, Davide, un uomo secondo il cuore di Dio, e noi immagineremo un uomo secondo il cuore di Dio, Dio non si sarebbe mai preoccupato di dover menzionare dei fallimenti di quest'uomo. Mentre noi sappiamo come lungo e largo quest'uomo, nonostante fosse dichiarato secondo il cuore di Dio, venga continuamente manifestato le proprie cadute, la propria fallacia. Questo perché? Perché il Signore vuole proprio mostrare tutto questo. Che il bisogno dell'uomo è quello di essere continuamente educato, di essere continuamente corretto, di essere continuamente convinto nel proprio interiore, perché ha bisogno, fratelli e sorelle, non di avere e di essere mitizzato o idealizzato, ma di dover confrontarsi con una realtà, il suo grande bisogno di essere educato alla scuola di Dio. E questo riguarda un po' tutti, vedete? Per esempio, mi veniva in mente in Galati, allora, capitolo 3, versetto 4. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria. Ah, versetto 3, scusate, capitolo 6, versetto 3 e 4. Era il versetto 3, scusate. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno esamini invece l'opera propria, così avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri. E guardate, è un passaggio straordinario. L'apostolo Paolo cerca proprio di dirottare i credenti verso il bisogno di fare in modo che il confronto che loro devono fare e la corsa a cui loro sono chiamati a fare non è tanto paragonandosi con gli altri. Perché vedete, il problema che è incancrenito nella nostra vita è sempre quello di trovare il nostro metro di misura paragonandoci agli altri. Allora dice l'apostolo Paolo, vedete, se uno pensa di essere qualcosa pur non essendo nulla, inganna se stesso e deve valutare la sua opera non in relazione al proprio prossimo, non in relazione all'ambiente in cui si ritrova a vivere, ma ciò con cui deve confrontarsi è soltanto il rapporto a se stesso. E questo, vedete, è proprio la caratteristica fondamentale di tutti coloro che hanno intrapreso proprio quel cammino per lasciarsi formare alla scuola di Dio e diventare uomini e donne di Dio. Perché mentre noi per tendenza siamo sempre proiettati a confrontarci con gli altri, dice l'apostolo Paolo, se qualcuno pensa di essere qualcuno, già sta ingannando se stesso. E se pensa di poter valere quello che sta facendo, non dovrà mai farlo in prospettiva, in paragone con quello che è l'opera degli altri. Allora, quando noi abbiamo letto che la scrittura è utile a educare, a convincere, a insegnare, a correggere, è utile a insegnare, correggere, educare me. Questo, fratelli, è una delle più grandi lezioni con cui noi possiamo trarre un grande beneficio. Mentre i nostri riflettori sono sempre puntati sugli altri e siamo concentrati sempre sull'insegnare e su correggere chi? L'altri, la parola ci insegna che l'utilità di questa scrittura non è diretta prima di tutto verso gli altri, ma deve avere un valore prima di tutto proiettato verso di noi. La profondità di questa parola deve essere sempre metabolizzata nella nostra vita a livello interiorizzato, prima che essere poi esplicata, insegnata ed essere di esortazione per gli altri. Questo è un valore fondamentale che lungo e largo troviamo in tutta la scrittura, quando ad esempio nel capitolo 10 di Corinzi dice: chi pensa di stare dritto, guardi di non cadere. E in Giacomo che cosa dice? Adesso non ricordo bene il capitolo. Non siate molti a fare da maestri, capitolo 3, affinché voi non ne riceviate un severo giudizio. Vedete? È incancrenita in noi sempre l'idea che chi deve essere corretto e chi deve essere convinto è sempre il mio prossimo. Mentre invece, se incominciamo a prendere questa santa educazione davanti alla scrittura, che il primo bisogno principale, che il bisogno principale è che io venga convinto nel mio interiore, è che io venga insegnato nel mio interiore, è che io venga corretto prima di tutto nella mia vita, allora credo che i grandi benefici li riusciremo sicuramente a cogliere, perché la scrittura prima di tutto vuole fare del bene a noi, e se non fa del bene a noi non avrà la forza di poter essere trasmessa per gli altri. Allora la scrittura, ripeto, in lungo e largo, in tanti passaggi della sua parola, ci insegna come uomini e donne che hanno vissuto esperienze difficili hanno dovuto poi toccare con mano questo grande bisogno. La scrittura non vuole formare dei pappagalli, scusatemi questo termine, cioè che ripetono in maniera meccanica le cose che gli altri gli hanno detto. Non vuole che si formino delle persone che abbiano soltanto un'immagine, cioè una scatola, ma che dentro siano vuote, ma desidera formare invece persone, uomini e donne di Dio, che abbiano sostanza, perché in quella sostanza possono manifestare la grandezza e l'opera di Dio. E quindi la scrittura, ritornando a quello che stavamo dicendo prima, in lungo e largo ci presenta persone, famiglie, che in certo qual modo sono state potentemente usate nelle mani di Dio, ma che nella loro vita hanno dovuto vivere delle tappe anche fallimentari, ma da quelle tappe fallimentari hanno vissuto una grande esperienza all'interno della quale hanno vissuto una svolta, un rilancio, una grande forza che poi Dio gli ha affidato per potersi rialzare e per poter essere equipaggiati all'interno di quello che è poi il ministero che Dio ha affidato loro. Non si nasce uomini di Dio, non si nasce e non si acquisisce la qualifica di uomini di Dio semplicemente con gli anni di conversione, ma si acquisisce e si acquisisce proprio con una disponibilità e con una consapevolezza, come vedremo, di essere sempre bisognosi che questa parola cambi continuamente nel nostro interiore. Questo è il punto fondamentale. La Bibbia, ripeto, non mitizza e non idealizza uomini. Questo lo fa l'uomo. Molto spesso, quando alcune persone si accostano ad un ambiente ecclesiale e all'inizio sono tutti contenti, perché voglio dire, si vive un ambiente molto gioioso, molto fraterno, poi passando del tempo incominci a toccare con mano i difetti delle persone che ti sono intorno, spesse volte ci troviamo di fronte a queste persone che a un certo punto, di fronte ad una delusione della loro vita, hanno voltato le spalle all'ambiente in cui ecclesiale in cui si sono ritrovati. E questo perché? Perché pensavano in certo qual modo che l'ambiente ecclesiale fosse un ambiente soltanto fatto di aureola in testa e fosse quindi al di sopra di ogni problematica e di ogni difetto. E questo purtroppo è una delle esperienze con cui spesso ci ritroviamo a vivere. Beh, la Chiesa non è un museo delle perfezioni. La Chiesa è un ospedale dove tutte le persone sono ricoverate, chi con delle malattie molto più gravi, chi delle malattie meno, ma che ogni giorno alla scuola di Dio e sotto la fasciatura delle guarigioni di Dio incomincia a scoprire sempre di più quanto era malato. E allora quando incominciamo a guardare la Chiesa come ambiente ecclesiale, diciamo così, non mitizzando, idealizzando, ma per quello che è, dove io malato sono in contatto con altre persone malate che per la grazia di Dio sono state perdonate, ma che hanno bisogno continuamente fino all'ultima esalazione delle spirito su questa terra di essere fasciate e guarite, allora cambia un po' tutta la visuale e ci rendiamo conto che qui la gara non è contro il malato. Cioè, se andiamo in ospedale, non credo che ci sia una guerra tra i malati a dire a chi sta peggio, no? Ma c'è invece una certa anche compassione, un certo sentimento di simpatizzare, perché ci ritroviamo tutti nella stessa barca e auspichiamo che almeno il nostro simile possa sentirsi meglio per poter guarire, è vero? E questa è un po' la visione che dovremmo avere in quello che è il concetto di Chiesa. E allora, sottolineando questo aspetto, ecco, diceva Luis de Michele, se i ragazzi si ricordano, durante una predicazione disse proprio che un giorno una scolaresca andò a far visita ad una grande pattinatrice su ghiaccio, e questa pattinatrice sapeva pattinare in una maniera straordinaria, e alla fine un bambino di questa scolaresca chiede alla sua propria maestra di chiedere alla pattinatrice come fosse riuscita a pattinare così, in maniera così straordinaria. E la risposta di questa pattinatrice, sapete qual è? Fu: ho imparato a pattinare così bene da tutte le cadute che ho visto. Vedo? Cioè, questo per dire che cosa, ragazzi? Che noi possiamo metterci tutti i bei aloni di immagine perché dobbiamo sempre apparire, ma in realtà, fratelli, quando facciamo i conti con il Signore nel segreto della nostra cameretta, dobbiamo evidenziare le nostre mancanze. E gloria a Dio che ci fa vedere le nostre mancanze, perché lì può mettere le mani e tutto. E allora, fatto questo bel preambolo, e dice Paolo, ma tu dove vuoi arrivare adesso stasera? Faremo alcune riflessioni intorno ad un episodio che ha toccato un uomo di Dio straordinario, l'Apostolo Pietro, e analizzeremo per pochi incontri quello che è stata un'esperienza che sappiamo essere fallimentare nella sua vita, ma analizzandola scopriamo che cosa ha portato quest'uomo a vivere questa esperienza, diciamo così, fallimentare, ma vediamo come, per la grazia di Dio, quest'uomo si sia lasciato riabilitare, restaurare dal Signore, e poi vedremo come quest'uomo, nella sua vecchiaia, esortasse nella sua prima epistola, e la sua prima epistola fosse un contenuto esortativo di raccomandazione che, alla luce di questa esperienza, ci consentirà di acquisire una visione completamente diversa. Di che cosa stiamo parlando? Di Pietro. Allora, stasera guarderemo qualcosina, ma molto di sfuggita, Matteo capitolo 26. Un episodio, vedete, scritto in tutti e quattro i Vangeli. Quasi a voler significare che questo episodio non poteva farla fuggire all'attenzione del lettore. E immaginate, l'Apostolo Pietro, un uomo che sarebbe stato l'apiprista all'interno della comunità giudaica di quello che sarebbe stata la nascita dell'assemblea messianica, ritrovarsi con questo fallimento sul groppone. Io credo che a nessuno farebbe piacere, Antonella, se qualcuno scrivesse su di te un'esperienza fallimentare e generazioni di migliaia di anni di persone potrebbero leggerla, no? Ma se il Signore l'ha lasciato scritto, e lui con grande umiltà, vedremo poi nella prima epistola quanto poi questi riferimenti acquisiscono qualche cosa di straordinario alla luce di quello che vedremo in queste riflessioni, non ha fatto una grizza quest'uomo, anzi, ha svolto il suo ministero con grande forza, pur continuando a sbagliare, attenzione, perché è vero che tutti poi le cadute dobbiamo sempre contestualizzarle nel figlio della cultura e della rivelazione sempre limitata del tempo, ma è anche vero che l'Apostolo Pietro non è che con la discesa dello Spirito Santo sia diventato perfetto. Dov'è che troviamo un altro episodio dove lui cade su un'altra buccia di banana? In? Galati? Quando? Si lascia trascinare nella ipocrisia. Però nonostante questo, al di là quindi delle valutazioni che devono essere nettate, diciamo così, del fatto della cultura del tempo, della rivelazione limitata, acquisiscono comunque delle lezioni fondamentali per noi. E noi vediamo come questo episodio sia stato scritto in diversi ambiti, in questi quattro Vangeli, e io vi invito a poterle leggere a casa, così, perché non entreremo stasera nel dettaglio, e quindi cogliamo l'occasione per poter poi rispolverare la nostra mente leggendo quindi sia in Matteo che in Luca, in Marco, in Giovanni. E Matteo e Marco, diciamo che si assomigliano molto. Luca ci dà un'altra tessera importante all'interno di questo puzzle, di questa esperienza fallimentare. Giovanni nel capitolo 13 ci dà ancora un elemento più importante, e noi entreremo all'interno di questa analisi, di questa esperienza, per chiederci perché il Signore abbia permesso questa esperienza e perché questa esperienza sia stata necessaria per lui, quali sono i segnali che avrebbe dovuto percepire prima e dopo nell'immediatezza e che avrebbe dovuto aprire gli occhi a questo l'apostolo Pietro. Vedremo poi anche il passaggio del fatto di come il Signore sia andato a recuperarlo, e vedremo, come ripeto, in questo passaggio finale dell'epistola di Pietro capitolo 5, degli aspetti veramente illuminanti. E quindi leggiamo stasera questo episodio in Matteo capitolo 26. Dopo che ebbero cantato l'inno, uscirono per andare al monte degli ulivi. Allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Pietro rispondendo gli disse: quando anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. Gesù gli disse: in verità ti dico che quella stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E a Pietro, a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero pure tutti i suoi discepoli, tutti i discepoli. Quindi vediamo come fu una situazione il cui contesto, come sappiamo, è l'ultima serata, quella serata in cui, caratterizzato dall'avvento anche dell'istituzione di quello che sarebbe stato i simboli di questo nuovo patto, caratterizzato dalle grandi raccomandazioni che il Signore Gesù fa e che troviamo all'interno di quel corso di formazione intensivo che troviamo all'interno dell'Evangelo di Giovanni, sappiamo anche una serata caratterizzata da quello che sarebbe stato anche quell'atto straordinario del lavaggio dei piedi. Una serata caratterizzata anche, tra le mille altre cose, da questa predizione. Quindi io non voglio caricare di troppe cose questa sera, ma possiamo portarci, credo, a casa l'importanza di veramente avere un approccio con la scrittura, perché possiamo lasciarci istruire, correggere, convincere ed educare per formare un carattere spirituale. E tante volte, chi ha toccato con mano anche questo, tale processo formativo dovrà avvenire anche attraverso esperienze fallimentari. E quello che vedremo, fratelli, qualcosa di straordinario. Dio utilizza anche i nostri fallimenti non per deprimerci o per schiavizzarci o per squalificarci per sempre, ma per ottimizzare in questi fallimenti e far nascere in noi delle svolte, far vivere noi delle svolte e delle personalità e dei caratteri che possono poi impararlo a servire. Che Dio possa benedire la sua parola e possa accompagnarci in queste riflessioni. Amen.
Possiamo passare qualche momento in preghiera.
Signore, vogliamo ringraziarti di cuore per questa parola di questa sera, questa esortazione, questo incoraggiamento.